Grazie anche di questa sera, e poi ci sarà la terza sulla tentazione, quindi continueremo a parlare del male, perché c'è una domanda che veniva da quella parte la scorsa volta che è rimasta ancora in evasa, e l'affronteremo poi esplicitamente quella volta. Allora, ancora una volta forse vale la pena innanzitutto problematizzare, rendersi conto del paradosso che c'è. Dacci il nostro pane quotidiano, viene subito dopo sia fatta la tua volontà, cominciarlo così in terra. Abbiamo visto la scorsa volta questa parola enorme, cioè vuol dire che noi siamo disposti a dare la vita per Cristo, vuol dire Gesù che nell'orto del Getsemane dice posso io morire per amore, vuol dire che una donna può dire ma io posso morire per i miei figli, posso amare mio marito anche se mi tradisce, un marito può dire io per mia moglie posso morire, posso fare... E adesso un attimo dopo si parla della pagnotta, dacci il pane, cioè è una cosa, è come passare da una cosa altissima nel Padre Nostro a una cosa che apparentemente, anche realmente, è di, se volete, di una semplicità sconvolgente. Il pane, la pagnotta, il pane casareccio, la rosetta, la ciriola, non so voi che tipo di pane piace, no? Cioè Gesù vuole che noi... amiamo il pane. Gesù è contento che della preghiera che si rivolge a Dio ci sia dentro la cosa più semplice del mondo, che è il mangiare, che è il cibo. In questo senso potremmo dire subito che la fede cristiana non è solo spirituale. Cioè una persona che volesse solo lo spirito e non si interessa del pane non è una persona di Dio. Cioè la fede cristiana non è semplicemente la preghiera, ma la fede cristiana è anche il pane, cioè il pane c'entra. Poi vedremo che il pane è chiaramente anche il pane eucaristico, ma anche quello è pane, cioè non è solo eucaristico, ma è realmente qualcosa che deve essere prodotto con le mani, deve essere mangiato, serve la bocca, la lingua, i denti e così via, no? Scherzando, quando vi facevo il corso di preparazione al matrimonio, oggi siamo anche della festa, oltre ai Santi Cirillo e Metodio, ovviamente dei fidanzati, il Papa li ha incontrati, no? Ogni tanto mi viene in mente questa cosa, di dire, ma avete imparato a cucinare? Cioè voi volete sposare, ma chi è che cucina? Perché, cioè, il pane, io non posso dire io amo mia moglie, amo mio marito perché è bello, perché c'ha degli occhi luminosi, perché è profondo, perché è filosofo, perché prega. Ma chi cucina? Chi lava per terra? Chi è che porta i soldi a casa? Cioè, l'amore è una cosa di pane. Non è solo dire sia fatta la tua volontà. Ma l'uomo dice a Dio sia fatta la tua volontà, io posso fare la tua volontà, ma tu, Signore, dammi il pane. Pensate anche a volte in una casa, in una famiglia, in un convento, in una casa di preti, se si mangia male è un macello. Cioè, se io devo aiutare un ospite, devo aiutare un povero, gli devo dare una cosa buona, gli devo dare il pane. Non basta tutto il resto, ma il cibo è una cosa fondamentale. Questo noi lo troviamo già in Genesi, forse ve ne ho parlato, ho mai parlato qui di Genesi, l'uomo, l'animale, la scimmia? No. Sì? Ma in altri posti, mannaggia, perché io poi... Comunque se voi ci pensate, Genesi ha, diciamo, una cosa molto semplice, ma molto interessante. La mia proposta, come nella catechesi, è sempre che non si legga mai Genesi 1 senza Genesi 2. Cioè, di solito c'è come un obbligo. O si prende uno o si prende l'altro. Allora, di solito ai bambini, per esempio, si raccontano solo i 7 giorni. Secondo me è la cosa più sbagliata, perché invece mettere insieme i due capitoli mostra come i due capitoli dicono in maniera diversa la stessa cosa, e i bambini non si attaccano alla singola cosa, ma al senso. No? Voi sapete che nel primo capitolo l'uomo viene creato per ultimo, il sesto giorno prima del riposo, viene creato il sesto giorno che è lo stesso giorno degli animali. Cioè il sesto giorno l'uomo è chiaramente la cosa più importante, ma pur essendo più importante è fatto insieme agli animali, prima quelli selvatici, poi quelli domestici, poi l'uomo, no? io scherzando quando racconto questo testo dico è come se si dicesse se il marito ha diritto di dire, la moglie ha diritto di dire al marito, dopo che il marito ancora dopo 30 anni di matrimonio gli mette le mutande sporche sul letto, lascia i capelli dentro il lavandino della doccia o dentro la doccia, sei proprio un animale, sei proprio una bestia. È vero, cioè l'uomo è realmente fatto di materia, di pane, di carne, di verdura, come gli animali. L'uomo è spirituale, ma è anche carnale, ed è giusto dire sei un animale, perché è vero. E anche il marito qualche volta lo dice alla moglie, non è molto carino, ma sei proprio una bestia, nel senso, quando fa sempre gli stessi errori, te l'ho detto mille volte che a me la pasta non mi piace con il prezzemolo e tu ci hai rimesso. Cioè, noi siamo delle persone veramente fatte. Se voi prendete il secondo capitolo, invece, al posto di l'uomo, che non è creato per ultimo, viene creato per primo, viene creato prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali, poi la donna, basta mettere insieme questi due capitoli e il bambino capisce che non è vero che l'uomo è creato il sesto giorno, perché già nel capitolo dopo si dice una cosa diversa. Sono due modi complementari di dire che l'uomo è spirituale, immagine di Dio, soffio nello spirito, carnale, sesto giorno, fatto dal fango. L'uomo è tratto dal fango, sapete che Adam viene dall'ebraico Adama, c'è un gioco proprio poetico, trasse Adam dall'Adama, Adama in ebraico vuol dire la terra, trasse, si potrebbe dire, mi piace scherzare su questo, trasse terrone dalla terra, Adam vuol dire terrone. Cioè, uno fangoso, polveroso, cioè, trasse questo uomo dalla terra, è un gioco di parole. Potremmo dire che i milanesi, i lombardi sono terroni, perché anche loro mangiano la polenta, mangiano il grano, cioè mangiano la carne, non è che vivono di idee. Loro vengono dalla terra. E una volta mi sono domandato, a me piace questo tipo di l'importanza di queste cose, mi sono domandato che cosa vuol dire che noi mangiamo tutti i giorni. E ci si pensate, noi mangiamo solo tutti i giorni, ma passiamo tanto tempo a cucinare, a pulire, a mangiare. Pensate a una famiglia media dove sono dei bambini, dei nipoti, cosa vuol dire fare la colazione, poi la merenda, poi il pranzo, poi la merenda del pomeriggio, poi la cena? Vuol dire devi preparare, poi devi pulire, poi devi ripensare. Cioè, perché, da ragazzo mi ponevo questa domanda, no? Perché Dio non ci ha fatto capaci di mangiare una sola volta ogni mese, ogni due mesi, e tutto il tempo risparmiato? Cioè, per una donna, per una nonna, per un papà, cioè, risparmiato un sacco di tempo. Pensate a una cuoca di un convento che deve cucinare, quando portavo i ragazzi agli universitari, una volta andavo in 120 persone, cioè ci voleva fare 15 kg di pasta, ci voleva un sacco di tempo preparare il sugo, no? E poi perché Dio ha fatto la vita che si mangia tre volte al giorno, con le merende forse cinque? In realtà, e questo è dacci il pane quotidiano, vi fa capire quanto è importante. In realtà mi sono dato poi questa risposta che a me piace molto, anche adesso la mamma di Don Francesco mi ha offerto un caffè, e c'era il dolce in cucina anche. Cioè, se ci pensate, voi come fate a ascoltarmi? Voi mi ascoltate perché avete mangiato gli spaghetti. Voi mi ascoltate perché... i bucatini, no? Cioè, quei bucatini sono la forza con cui lei... che è quella forza che le permette di venire qui. Noi siamo così limitati che abbiamo un'autonomia di 4 ore dal cappuccino della mattina, dal pranzo. Cioè, se noi avessimo la cena 8 ore dopo, non potremmo fare niente, se non un giorno di digiuno, se non un momento particolare, no? Cioè, che cosa avviene? Perché si mangia? Perché noi chiediamo dacci il pane? Io risponderei così, no? È come se noi fossimo creati a ogni colazione. Cioè, come Adamo viene tratto dalla terra, è come se noi dicessimo Dio mi ha creato oggi dandomi gli spaghetti. Cioè, in realtà io la vita non è che ce l'ho una volta per sempre. Non è che Dio mi ha tratto dalla terra il sesto giorno, ma in realtà Dio mi riporta continuamente a quella situazione di Adamo ogni volta che io mangio. E voi capite che se noi ci rendiamo conto che noi mangiando riceviamo la nostra vita. Cioè, io a pranzo non è che faccio una cosa qualsiasi, io a pranzo vengo generato alla vita. Tant'è vero che se io non mangio muoio, se io non mangio non posso studiare, se io non mangio non posso fare la catechesi, se io non mangio non posso aiutare i poveri. Quel pranzo è l'amore che mi permette, è la benzina che mi permette di amare. Pensate se i mariti facessero percepire alle donne che gli stanno dando la vita. Per me è una cosa molto bella. Non è che tu mi hai preparato gli spaghetti, tu mi hai dato la vita attraverso gli spaghetti, cioè tu preparandomi gli spaghetti buoni, comprando il pane Nutella per esempio pure, cioè tu mi hai dato la possibilità di andare a lavorare, mi hai dato la possibilità di dare un bacio a mio figlio, mi hai dato la possibilità di fare un gesto di carità. Questo pane non è una cosa superflua, ma questo pane è il pane necessario per vivere, cioè la nostra vita è il pane. Capite che sono due cose diverse dire sia fatta la tua volontà e dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, però anche non sono due cose così diverse, cioè rientrano in quell'atteggiamento dell'uomo dinanzi al creatore che è l'atteggiamento della vita, l'atteggiamento del ringraziamento, del sentire che la mia esistenza viene regalata ogni giorno di nuovo, o meglio, mi viene regalata 5 volte al giorno, se per esempio fate 2 merende, no? Cioè, voi avete come la vita che viene regalata a ore, ti regalo 3 ore di vita, con la colazione ti do 3 ore di vita, con la merenda te ne do 1.5 ore fino al pranzo, con il pranzo c'haia ti regalo altre 5 ore, ti regalo la notte, ti regalo... Questa cosa è questo Dio che ci fa realmente persone che ricevono la vita ogni giorno e che la danno attraverso il cibo, cioè cucinare per gli altri, preparare delle cose buone è una delle forme più semplici e più vere di amore. A me piace sottolineare anche questo fatto, siamo nella parte ancora generale, prima di entrare poi specificamente nella preghiera come la scorsa volta, e sapete che qui si parla solo del pane, ma io penso che è giusto che da questa preghiera, è giusto quello che fa la tradizione della Chiesa, per esempio che prega, quando noi preghiamo per il pane, poi non è che mangiamo solo il pane, mangiamo anche la bistecca, ma mangiamo anche le cotolette, mangiamo anche le patate fritte, mangiamo anche il tiramisù. Cioè, questo pane in realtà dice la bontà del cucinare. A me piace ricordare questa cosa molto semplice, che innanzitutto noi non siamo vegetariani. San Francesco d'Assisi mangiava la carne, cioè parlava agli uccelli e poi se li mangiava arrosto. È una cosa particolare, cioè perché Francesco d'Assisi non era vegetariano? Uno può essere anche vegetariano, ma non mi venga a dire che questa è la fede, cioè tanto è vero che i grandi santi non sono mai stati vegetariani, cioè se a te ti piace mangiare la verdura va benissimo e non ti piace la carne, io ti rispetto, ma non mi basta che tu non pretendi questo, no? Sapete che la fede cristiana arriva a dire una cosa che è incredibile, secondo me merita sempre ricordare questa cosa, che dinanzi a Dio che ha creato il pane, che ha creato le verdure, che ha creato il cibo, eccetera, la fede cristiana arriva alla grande affermazione unica fra tutte le religioni del mondo che non c'è nessun cibo vietato. Cioè, è vietato se tu esageri, è vietato se c'è il digiuno, ma non c'è nessun cibo vietato. Quindi voi quando dite dacci il pane quotidiano, lo sapete, non dite solo dacci il pane, ma vuol dire dacci da mangiare, no? Dacci a tutti quanti, dallo ai poveri, dallo alle persone normali, dallo ai bambini, dallo ai catechisti, dallo ai preti, dacci il cibo, no? C'è un brano di Marco che spiega questo, nel Vangelo di Marco Gesù a un certo punto dice che gli dicono che i discepoli mangiano delle cose impure e Gesù risponde: non è quello che mettete dentro la bocca che rende impuro il cuore, ma il contrario, è quello che esce dal cuore che rende impure le cose, no? E l'evangelista Marco mette una frase che cambia la storia della storia dell'umanità, è l'origine della storia europea per esempio. In questa maniera Gesù dichiarava puri tutti i cibi, cioè Gesù facendo questa cosa diceva che i cibi, siccome vengono da Dio, sono puri. Noi chiediamo a Dio il cibo perché il cibo è puro, il cibo non è sporco. Il cibo non è una cosa negativa, non è una cosa da cui tenersi come se fosse il diavolo, come se fosse una cosa pericolosa, no? Se ci pensate, questo è molto semplice, no? Altre volte Don Francesco me l'ha sentito dire nell'altra parrocchia, no? Cioè, da dove si vedono le radici dell'Europa? Sapete, non so, la Francia non ha voluto che si inserisse nel famoso preambolo della Costituzione Europea, che si inserissero le radici cristiane dell'Europa, no? Ma loro, cioè, il vino francese da dove viene? Cioè, il vino francese c'è perché noi abbiamo radici cristiane. Ci fosse un'altra religione, non ci sarebbe il vino francese. Le bistecche, lo speck, la costoletta di maiale, cioè noi il vitello, pensate a varie religioni, no? Cioè, in alcune religioni c'è sempre un animale che è impuro o che è sacro, cioè è talmente vicino a Dio, è talmente lontano da Dio che non si può mangiare. Il cristianesimo è alla radice dell'Europa, per esempio, perché noi abbiamo i tortellini, cioè dove si vedono le radici dell'Europa? Dai tortellini. Io amo molto, per esempio, purtroppo mio padre amava moltissimo i vini, a me invece non mi piacciono, ho cercato da ragazzo di mangiarli, però se c'è un vino di quelli liquorosi, tipo il moscato, il passito di Pantelleria, io sono felicissimo quando lo si usa a messa, cioè se non ci fosse il cristianesimo, non ci sarebbe il passito di Pantelleria, non ci sarebbe il Marsala. Questa cosa è, se vuoi, estremamente interessante, no? Noi chiediamo a Dio che ci dia il cibo, che ci dia il pane, e Lui ce lo dà. Lui realmente lo mette a nostra disposizione. Dacci il pane. Qui c'è proprio il verbo, cioè darci vuol dire percepire, poi dopo è una richiesta che implica che io mi accorga che il passito di Pantelleria è un dono. Io mi accorga che il pane casareccio, che a me piace moltissimo, il pane sciacquo di Terni, tu lo mangi e dici è un dono. Sapete che oggi purtroppo noi mangiamo, anche perché costano di meno, ma delle cose che sono anche cattive, cioè le cose del supermercato, cioè quando tu assaggi del pane fatto veramente bene, è veramente una cosa. E sapete che c'è la tradizione, per esempio, delle primizie, no? C'è anche nel popolo ebraico: se tu mangi per la prima volta l'uva, ringrazia Dio. Cioè, quando sarebbe bello, noi non mangiamo più la frutta a stagione, una cosa pazzesca, cioè noi mangiamo l'uva qualsiasi giorno dell'anno, no? La meraviglia del creato è che noi potremmo ritornare a mangiare, se uno ha un orto suo, tu mangi le cose solo in quel periodo, ma quando le mangi la prima volta sei felice. Cioè, se tu chiedi a Dio quella cosa, quando poi ce l'hai, l'atteggiamento immediatamente speculare è la gratitudine. Guardate che a volte noi non ce ne accorgiamo, cioè godere del cibo non è una cosa così facile. Noi siamo più abituati ad abbuffarci, per esempio, soprattutto noi maschi, le donne sono un po' più prudenti per le diete, per la dieta mare, man mano che si avvicina l'estate. Ma cosa vuol dire essere felici di sentire un sapore buono? A me delle volte mi piace proprio, mi capita raramente, cioè, perché anch'io tendo a fare tutto di fretta, ma pensate quando c'ho dei pomodori nuovi, freschi, adesso ho delle pere buonissime, delle arance, cioè tu mangi, dice, questa cosa non la saprebbe fare nessuna industria. Cioè, come si fa a fare un'arancia? Come si fa a fare una pera? Come si fa a fare il grano?
L'Europa ha appena mutato.
Certo. Però non è così vero, cioè in realtà cosa fa la gente? Prende quello che Dio ha fatto, che dal Big Bang alla natura a oggi ci ha messo 14 miliardi di anni per arrivare al grano, e adesso io faccio l'OGM, cioè faccio quello modificato geneticamente, cioè. Però in realtà, a parte che quella cosa è meno buona di quello che ha fatto Dio, no? Ma gustare di una cosa fa parte di entrare nello spirito del Padre Nostro. Notate com'è particolare il Padre Nostro, cioè veramente una preghiera straordinaria, cioè si va dalla vocazione a essere suora, sia fatta la tua volontà, sì Signore, lascio il mio ragazzo e mi faccio suora per tutta la vita nel posto più povero della terra, e insieme Dio ti dice gusta una pera, cioè ti dice due cose che sono apparentemente diverse, ma in realtà fanno parte, perché la fiducia in Dio implica questa capacità di godere delle cose e di aiutare gli altri a goderne. In questo dacci, chiaramente c'è anche il far gustare agli altri le cose, cioè offrire una pera, offrire un piatto di pasta asciutta cucinato bene, offrire un dolce, cioè queste cose sono di una straordinaria bellezza. Pensate se noi riuscissimo, i nostri anziani che, come dire, a volte sono abituati a non amare più, Io scherzo spesso su questo, sapete che uno dei drammi, forse l'ho già detto, uno dei drammi dei nostri anziani è che quando sono vedove, per esempio le donne vedove, che cosa gli dice il nostro mondo? Cioè, insomma, c'ha 80 anni e gli dice trovati uno straccio d'uomo che ti faccia compagnia. Cioè, l'idea che c'è dell'amore è che come i ragazzi devono avere il fidanzato, allora pure l'ottantenne vedova bisogna trovargli un fidanzato. In realtà le persone hanno bisogno di donarsi, di amare, cioè non hanno bisogno del compagnuccio. Questo è il grande inganno con cui noi roviniamo la vita degli anziani e dei ragazzi, no? Per esempio, un anziano che sapesse fare dei dolci, una vedova che dicesse io porto i dolci per l'oratorio, li porto per i ragazzi, avrebbe una felicità molto maggiore di avere uno che se la porta a fare una volta all'anno il viaggetto di qua o di là, perché sta dando le cose buone. Però deve dare, cioè un anziano non può non dare. Il vero dramma non è non avere il compagnuccio, ma non avere niente di interessante da fare. Non avere nessuno che in realtà la tua vita è un servizio per lui. Questo è un problema, Perché noi abbiamo un mondo sempre più di anziani. Gli anziani non hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di sentirsi utili, che è diverso. Hanno bisogno di dire dacci il pane quotidiano, vuol dire anche iniziare a darlo insieme questo pane, iniziare a, nella maniera possibile, a cucinare, a fare delle cose belle, cioè essere a servizio di. A me per esempio piace questo, è una cosa che esiste, io non sono neocatecumenale, lo sapete, ma ho stima del cammino come di tante altre cose. A me piace moltissimo che vengono trattate le vedove nel cammino, cioè è un'istituzione, c'è la vedova, è una che dice io sono vedova, cosa faccio? La mia casa la metto a disposizione degli itineranti, la metto a disposizione, c'è una situazione, c'è una ragazza madre, cioè la mia vita diventa un servizio. Sapete che nell'antichità per esempio molte suore, si facevano suore diventate vedove. Cioè non erano suore a 15 anni, a 20 anni semplicemente, no? Per esempio sono stato parroco di Santa Melania. Santa Melania è una santa che era santa da sposata con il marito Piniano, santo anche lui, una santa ai tempi di Sant'Agostino. Poi quando il marito è morto, sono morti i figli, purtroppo li ha persi molto giovani, eccetera, lei si è consacrata e è diventata monaca. Quindi è strano, è una donna che è santa da sposa ed è santa da monaca, no? Perché decide di vivere la vita come un dono. Cioè decide di non buttare via i suoi anni, ma di viverli nella carità, nell'amore. Oggi è rarissimo dire una persona si fa suora a 70 anni, per esempio, adesso molte regole lo vietano negli istituti, ma il mondo antico aveva una sapienza di dire c'è una donazione, servirebbe una forma specifica forse di vita e così via, no? Però è chiaro che questo pane non è semplicemente il pane materiale, perché la fede sa che il pane materiale non basta. Infatti se voi leggete i padri della Chiesa, dicono chiarissimamente, per esempio Origene, lo trovate anche nel libro di Ratzinger, Benedetto XVI su Gesù di Nazareth, dacci il pane quotidiano vuol dire dacci l'Eucaristia. Cioè la preghiera dacci il pane quotidiano per i padri della Chiesa e quindi per noi, perché sono i nostri padri, vuol dire dacci la tua presenza. Noi abbiamo bisogno della presenza di Cristo che è come il pane quotidiano, cioè c'è un parallelo. Essendoci l'Eucaristia, questo pane che è il pane quotidiano è anche immagine del bisogno che noi abbiamo di Cristo. Sapete che una delle frasi veramente più belle per capire il mondo di oggi, per insegnare ai bambini, è stata scelta per esempio nella prima lettera sul cammino post-battesimale, la prima lettera che si potrebbe portare alle famiglie che hanno battezzato i bambini, il titolo è, ricordarsi che i bambini non vivono di solo pane. Cioè il bambino per vivere ha bisogno della serenità, il bambino per vivere ha bisogno della speranza. Per vivere ha bisogno della provvidenza, cioè il bambino per non avere paura ha bisogno la sera di dire la preghiera all'angelo custode. Sapete che molti genitori non sono più convinti di questo, cioè i genitori pensano che l'unico pane di cui i loro figli hanno bisogno è il pane quotidiano. Invece questo dacci il pane quotidiano vuol dire dacci quel pane che è essenziale alla vita, che è la tua presenza. Sapete che la nostra cultura è un po' strana, cioè per esempio cerca di farci credere, che è una menzogna colossale, no? Che quando noi educhiamo cristianamente i bambini stiamo facendo una violenza. Cioè, se noi educhiamo cristianamente i bambini, stiamo come castrandoli, stiamo imponendogli una padella di ferro sulla testa. Cioè, in realtà è vero il contrario, cioè come il bambino, se non ha il pane, sta male, così il bambino, se non ha il pane che è Cristo, sta male. Il bambino, facciamo un esempio stupidissimo, il bambino la notte ha paura. Cioè, la notte i genitori si addormentano, voi sapete che i bambini non vogliono mai, perché i bambini non vogliono addormentarsi? Perché perdono il controllo della vita, si rendono conto che la mattina i genitori potrebbero essere morti, per esempio, cioè loro, che ci può essere un pericolo, che c'è un qualcosa, che possono essere attaccati mentre loro, cioè il bambino non dormirebbe mai. Se voi insegnate ad un bambino, stai tranquillo, la notte c'è la provvidenza, c'è l'angelo custode, c'è Gesù, c'è la Madonna, vedi, c'è l'immagine della Madonna. Il bambino ha un motivo in più per essere sereno. Cioè, quella cosa è per lui come il pane. Per cui, anzi, io lo castro, lo violento, se io non gli parlo di Dio. Cioè, il parlare di Dio per il bambino è vitale come il pane, è un'offesa alla dignità del bambino il non parlargli di Dio. Il bambino ne ha un'esigenza naturale. C'era questa donna, che è una grandissima catecheta, che è romana, che è morta recentemente, molto anziana, si chiama Sofia Cavalletti, aveva studiato l'ebraismo, eccetera. Lei diceva che il bambino è metafisico per natura, cioè il bambino gli interessano solo le cose grandi, apparentemente. Gli interessano anche le cose piccole, i giocattoli, il cibo, ma lui vuole interroga sulle cose grandi, sulla creazione, sulla vita eterna, sul giudizio, sulla vera religione, sulla provvidenza, sul male. Il bambino piccolissimo ha queste domande. Per esempio, se voi raccontate a Abramo Isacco, un bambino, mi raccontava un prete recentemente, gli ha raccontato Abramo Isacco, e il bambino diceva: sì, scusa, ma quando Isacco ha capito che Abramo stava per ucciderlo, allora Isacco che cosa gli ha detto ad Abramo? Cioè, la domanda del bambino, la domanda seria. Cioè, che cosa è successo? Cioè, quando ha capito, quando stavano lì, cioè, certo, Abramo, c'era Dio, ma il bambino, cioè, che cosa ha detto questo ragazzo? Cosa ha detto Isacco, no? E solamente se voi gli dite che Isacco non è morto, perché in realtà Dio non vuole che muoiano i figli degli uomini, ma offrirà lui se stesso in Gesù. Quindi Isacco è figura di Cristo, Isacco è importante non solo in sé, ma è importante in quanto tipo, si dice nell'esegesi spirituale, esegesi tipologica. Isacco non è solo Isacco, Isacco è l'immagine di Cristo, e allora Isacco non muore perché noi non moriremo, perché Dio si offre al nostro posto. Quindi Dio vuole preparare l'umanità attraverso Isacco a non avere paura che noi avremo la vita eterna, perché il male se lo prende lui sulle sue spalle. Noi non siamo più abituati, non è questo il tema di oggi, ma siccome ci ho riflettuto, non siamo più abituati a fare un'esegesi spirituale della scrittura. Noi parliamo di Abramo e non parliamo di Gesù. In Abramo Isacco è molto più importante di Gesù, è Isacco il tipo di Cristo, non è Abramo. Noi parliamo di Mosè e non parliamo di Gesù, che è il vero liberatore, che è colui che dà i veri comandamenti, è colui che è il vero roveto ardente. Noi parliamo dell'Antico Testamento senza parlare del Nuovo. Invece, nella lettura spirituale, questo fondamentale, il bambino ha queste domande. Che cos'è Dio? C'è Dio? C'è da aver paura della morte, o la morte è vinta? C'è la creazione viene da Dio, oppure noi veniamo solo dalla scimmia, e quindi vuol dire che la nostra vita non serve a niente? Cioè, il bambino ha fame di Dio. Cristo è la fame, cioè come l'uomo ha bisogno di mangiare, così l'uomo ha bisogno di Dio e ne va della sua vita serena, della sua morte, della sua vita, neanche della vita serena, cioè se non c'è Dio io muoio. Se voi leggete per esempio i testi di Francesco d'Assisi, il commento al Padre Nostro, Francesco d'Assisi, vi raccontavo che il commento di Francesco d'Assisi è come un canovaccio, cioè lui aveva un testo e aveva appuntato delle parole per le predicazioni nelle piazze, no? Francesco d'Assisi: il nostro pane quotidiano, due punti, il tuo figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, da noi oggi. Cioè Francesco d'Assisi diceva: dacci il pane quotidiano, e diceva: cos'è il pane? È il tuo figlio, daccelo oggi. in memoria, comprensione, reverenza dell'amore che egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì. Cioè avere il pane quotidiano vuol dire avere memoria, comprensione, reverenza dell'amore che Gesù ebbe per noi. Il pane quotidiano è avere questa memoria, avere, se volete, come quando si mangia una pastarella, la dolcezza del nome di Gesù. Cioè i termini della mistica sono la dolcezza, no? Cioè come facciamo a dire la dolcezza? La dolcezza è la crema, la dolcezza è Gesù, è avere la memoria, il gusto di questa cosa, cioè la bellezza di questa cosa, avere la comprensione, dice Francesco d'Assisi, cioè capire che Gesù è il nostro cibo, capire che Gesù è la nostra vita. La reverenza è questa grandezza, cioè che Gesù è la nostra vita, è una cosa che ci fa avere riverenza, quando si dice fare la riverenza, no? Si diceva un tempo, cioè io sono, cioè passa il Presidente della Repubblica, passa il Papa, io faccio la riverenza, cioè io mi inchino perché questa cosa è più grande di me. Pensate se noi avessimo questo dinanzi all'Eucaristia, no? Cosa vuol dire avere questa consapevolezza che l'Eucaristia, la presenza di Cristo, è questa cosa che è la memoria, la riverenza della grandezza di Dio, no? In questo senso è evidente che il pane è non solo la presenza di Gesù in generale, ma è la presenza di Gesù in chiave sacramentale. Cioè Gesù non è presente solo nel suo amore, ma Gesù è presente nel suo amore che si mangia come il pane. Cioè, la presenza di Gesù è sacramentale, quindi è fisica, è l'azione liturgica. Io Gesù lo debbo bere, lo debbo mangiare. L'Eucaristia è un pane che si deve mangiare. Questa è la grandezza dei segni sacramentali, no? La nostra fede ci dice che noi non abbiamo una fede solo di pensiero, ma noi abbiamo una fede che cresce attraverso i segni sacramentali. Pensate, se voi prendete l'Evangeli Gaudium, che conoscete sicuramente già molto bene, no? C'è un passaggio straordinario, che in realtà era simile già in Paolo VI, ma è fortissimo. Io, siccome su questa cosa litigo sempre con i miei colleghi della catechesi, quando sento queste cose sono felice e gliele cito e litigo poi con loro in maniera benevola. Cioè, il Papa Francesco dice proprio delle parole quasi: è ora di finirla col contrapporre l'evangelizzazione e la sacramentalizzazione, perché non c'è evangelizzazione senza i sacramenti. Cioè il sacramento non è una cosa che non c'entra con l'annunzio del Vangelo, perché l'annunzio del Vangelo non è che Gesù ti ama, ma che Gesù ti ama dentro l'Eucaristia. Quindi il sacramento è luogo decisivo dell'annunzio del Vangelo. Se voi leggete gli Evangeli nunziandi c'è la stessa identica cosa in maniera meno forte. Paolo VI diceva, negli anni in cui si scopriva l'evangelizzazione, diceva: non è sbagliato contrapporre i sacramenti e l'evangelizzazione, perché sono due aspetti della stessa realtà. E in effetti voi, quando preparate un bambino alla comunione, se siete bravi, voi fate evangelizzazione. Quando preparate una coppia al battesimo, quando c'è un funerale, quando c'è il sacramento è uno dei momenti oggi più fecondi dell'annunzio del Vangelo. Se voi andate per strada, può essere utile. Secondo me è meno utile andare per strada che celebrare bene la messa. Cioè oggi è molto più evangelizzante la qualità dell'Eucaristia domenicale che non andare per strada a fare una cosa. Perché quella cosa, se voi fate un funerale come Cristo comanda, se voi fate una messa della domenica con i bambini, con le famiglie, con gli adulti, con i giovani, quella cosa veramente è il cibo quotidiano che viene preparato. Mentre se andate per strada non c'è il cibo quotidiano, cioè sono le vostre idee, le vostre parole, ma non c'è il pane quotidiano. E la gente lo sente questo. Se la messa è bella, la gente percepisce che lì tutti noi ci nutriamo. Quotidiano. Quotidiano, forse lo sapete, è una delle parole più difficili del Nuovo Testamento, nel senso che questa parola c'è solo una volta nel Nuovo Testamento, epiusios, e non ci sta nel greco ellenistico, quindi sostanzialmente se uno si attenesse alla lettera del Vangelo noi non sapremmo cosa vuole dire. Infatti molte persone non sono convinte che vada tradotto quotidiano, provano delle traduzioni diverse, ma la tradizione della Chiesa, perché la Bibbia tu non la puoi tradurre se non c'è la tradizione della Chiesa, se non c'è una scuola di maestri che l'hanno tradotta, un esegeta da solo, col metodo storico-critico, non saprebbe come tradurre la parola Epiusios. Questa parola, dacci oggi è più uso, oggi è più chiaro, Semeron, oggi, la seconda parola noi la traduciamo perché la Chiesa l'ha sempre tradotta quotidiano. Allora noi diciamo quotidiano, se voi dite perché diciamo quotidiano, perché Girolamo l'ha tradotta così, perché Origene l'ha tradotta così, perché la liturgia della Chiesa l'ha sempre tradotta così, no? Che cosa vuol dire questa parola quotidiano? Se ci pensate è un'aggiunta a tutto quello che stiamo dicendo, secondo me è molto bello come termine. Vi ricordate che già nell'Esodo, quando c'è la manna, ci sono delle persone che vogliono prendere più manna di quella che serve per ogni giorno, e quando prendono troppa manna, la manna marcisce. Cioè, in realtà, già il popolo di Israele viene abituato a capire che noi dobbiamo accontentarci di ciò che ci viene dato senza essere sicuri che ci sarà dato domani, sapendo che domani Dio ce lo darà di nuovo. Cioè, c'è un aspetto di provvidenza in questo quotidiano, cioè, Signore dammelo oggi e domani io te lo chiederò e tu me lo ridarai. Io non posso avere la garanzia con le mie forze di mettere da parte il pane, perché il pane, se io lo preparo per fra una settimana, diventa duro, diventa secco, oppure ammuffisce. Più è buono, più durava di più il pane di un tempo, mentre oggi il giorno dopo è immangiabile il pane di oggi, però comunque il pane è qualcosa che deve essere fatto ogni giorno. Se vuoi il pane, io mi arrabbio quando c'è il pane secco, per esempio, nel dove io abito, perché non è, cioè, non è che mi arrabbio, va bene, va benissimo, perché i poveri hanno questo, però quando c'è il pane croccante è diverso, cioè il pane quotidiano, il pane che è stato fatto quel giorno lì, è un pane nuovo, perché Dio te lo dà ogni volta di nuovo. Mi diceva una volta, mi raccontò un mio cugino che aveva un padre spirituale che l'aveva guidato nel cammino del sacerdozio, per spiegarmi cos'è, lo collego, non era per spiegarmi questo, ma era molto bella come immagine. Lui diceva: guarda, quando tu ti troverai ad accompagnare una persona che ha una difficoltà, viene una donna che ha un problema in famiglia, viene un uomo che ha un problema, viene uno che deve fare una scelta, c'è una novizia che deve essere guidata a discernere la vocazione, tu gli dirai: stai tranquilla, va tutto bene, ma tu in realtà non sai come fare a farla stare tranquilla, perché tu non sai che cosa deve fare quella persona, non sai se Dio vuole che faccia questo o faccia quell'altro. E questo prete faceva questo esempio: è come quando tu stai giocando a poker e tu devi bluffare, cioè tu non hai quattro assi, non hai la possibilità di giocare, di prendere, e tu dici: adesso prendo una carta e verrà la sequenza adatta per giocare, per vincere, no? Bleffare però, dice, non è un bleffare perché tu lo inganni, tu sacerdote gli darai serenità perché sai che la provvidenza di Dio ti darà al momento giusto la carta per dire che cosa quella persona, per guidarla, ma tu non ce l'hai adesso quella carta, capite? La provvidenza è questo, cioè dire: io adesso non lo so. Perché io ho il pane quotidiano, non ho il pane di domani. Io oggi ti dico che va bene così e domani vedremo domani e poi dopodomani. Cioè, è una fiducia che è progressiva, che gioca lontano. Se ci pensate, uno dei drammi, per esempio, del oggi far nascere un bambino, sposarsi, oggi il Papa ha incontrato i fidanzati, no? E chi è che sa cosa farà il fidanzato fra un anno? Cioè, se uno dice: io voglio essere sicuro che lo sposo perché oramai lui... Non lo farai mai. Quando è il momento buono per far nascere un bambino? Cioè, quali sono le sicurezze che devi avere? Cioè, se io aspetto per far nascere un bambino di avere da parte il gruzzolo di soldi, alla fine non nascerà mai. Invece il pane quotidiano vuol dire: io oggi ho l'amore, io oggi ho quello che basta per oggi. Il Signore mi darà, io glielo chiederò domani e domani Lui mi darà il pane quotidiano di nuovo. C'è una preghiera bellissima che secondo me aiuta a capire questo quotidiano, forse conoscete una delle preghiere più famose, che esiste anche in canto, l'ho trovata su YouTube, è Kindly Light, luce gentile, è una preghiera di John Henry Newman, che era un anglicano che poi si fece cattolico, il famoso cardinale Newman, e quando lui venne, era ancora, diciamo, era un momento di crisi della fede, era ancora anglicano, nel 1833 venne in Sicilia, fece un viaggio in Italia, ce l'aveva con il Papa, ancora pensava che il Papa era il diavolo, eccetera, si ammalò e mentre tornava in barca sulla nave, dalla Sicilia in Inghilterra, cominciò a pregare. E questa preghiera famosissima si chiama Luce Gentile, il nome, lui chiama Dio Luce Gentile, Kindly Light, dice così: guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa, sii tu a condurmi, sostieni i miei piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte, un passo solo mi sarà sufficiente. Cioè, che cosa dice Newman? Io non voglio che tu mi dica come io troverò la mia vocazione, come io troverò la pace. Fammi capire il passo che devo fare oggi, il primo passo, perché domani mi dirai il secondo passo e dopo domani mi dirai il terzo. Io ti chiedo di vedere il primo passo che devo fare oggi. Nel buio di questa vita, lui parla del buio, eccetera, no? Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino, ma ora sii tu a condurmi. Dimmi il primo passo che devo fare. E avrò fiducia. Il pane quotidiano è dire: mi dai la cena stasera? E perché poi non me la dovrai dare pure domani? Cioè, se io ho la cena stasera, ho la certezza che me la darà anche domani. Questo è il pane quotidiano, cioè noi non chiediamo il pane per un secolo, per i 30 anni, fra 30 anni noi non lo sappiamo, ma se Dio ce l'ha dato l'altro ieri, ieri e oggi, continuerà a darcelo. Pensate all'amore in una famiglia, pensate a una donna, un uomo che si vogliono bene, e che cosa ne sanno di quale prove dovranno affrontare fra 2 anni? Ma loro dicono: dammi oggi la forza di essere al meglio del mio amore e questa cosa mi porterà nella situazione in cui domani farò poi un'altra scelta e poi dopodomani e poi così via. Infine, la provvidenza, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci ricorda una cosa, che Dio è provvidenza, cioè noi chiediamo a Dio che ci guidi nel nostro cammino normale e che Lui lo farà perché Lui ha cura del nostro pane quotidiano. Domani devo fare una lezione sull'illuminismo, su Kant, eccetera. In quei secoli, nel 1700, nacque un'idea di Dio che era un'idea di Dio astratta, si chiamava il deismo, è una parola filosofica, no? Voltaire era credente, ma Voltaire non credeva che Dio agiva nella vita concreta. Così Rousseau, così tutta questa gente, così Kant, erano persone credenti, non erano atei, gli illuministi, ma la loro idea di Dio era di un Dio che era talmente lontano che non si poteva preoccupare del pane quotidiano, cioè di quello me ne devo occupare solo io. Invece dire dacci oggi il nostro pane quotidiano e poi ringraziarlo per avercelo dato è scoprire che Dio è presente nella storia. Per esempio i deisti rifiutavano i miracoli, l'incarnazione, cioè dicevano Dio c'è nelle leggi della natura, ma Dio non può mandarci Gesù, Dio non può rompere le leggi della natura, cioè Dio ha le leggi che vanno avanti, sono le leggi immutabili, il vero miracolo sono le leggi scientifiche. La prova dell'esistenza di Dio, dicevano gli illuministi, è nella scienza, gli scienziati sono coloro che provano l'esistenza di Dio, mentre Gesù non prova niente, anzi Gesù è inutile perché Gesù è lui solo che è questo e non fa niente, no? Invece quando noi diciamo dacci il pane quotidiano, noi stiamo dicendo Signore, facci credere nella tua provvidenza, cioè facci capire che stai guidando i nostri passi fino alla cena, fino a stasera, fino a domani mattina, fino al sonno, perché anche il sonno fa parte della cena, del mangiare. Poi mi sono posto la domanda, ma adesso non vi rispondo, perché Dio vuole che si dorma, che è una cosa diversa, perché nel sonno, cioè perché noi se non dormiamo stiamo male, perché se non mangiamo è chiaro, ma perché il sonno rasserena rispetto a... però adesso di questo dobbiamo parlare, ma anche il sonno fa parte di questo, no? Ma Dio è provvidenza. Finisco con una citazione di Tommaso d'Aquino. San Tommaso d'Aquino diceva: crede davvero che Dio esiste? Solo chi crede che tutte le cose di questo mondo sono governate da Lui e tutte soggiacciono alla sua provvidenza. Chi credesse che tutte le cose sono frutto del caso, di fatto non crederebbe all'esistenza di Dio. Cioè, se io credo a Dio, credo che Dio è il Signore della vita. Credo che Dio è colui che guida la vita di tutti gli uomini, dà la vocazione, dà il matrimonio, dà i figli, dà le forze per affrontare i problemi, dà la capacità di perdonare, dà i sacramenti. Cioè Dio non è uno solo che c'è, Dio è uno che interviene, Dio è uno che è presente. Se Dio c'è ma non è presente, non è Dio. Se un uomo c'è ma non è presente, non mi ama. Mi ama un uomo non solo che esiste, ma un uomo che è vicino. La fede cristiana annuncia nel Padre nostro questa vicinanza di Dio. Noi gli possiamo addirittura chiedere il pane quotidiano. Molte persone pensano che credere in Dio voglia dire pensare che Dio esiste, no? La fede cristiana dice che un Dio che esiste e basta, ma che non vuole bene a lei personalmente, è come se non ci fosse. È inutile. Come se uno dice sì, ho... C'era un ragazzo del mio gruppo giovanile della parrocchia, quando ero ragazzo, che fino a un certo periodo della sua vita non ha mai avuto una ragazza che ha voluto stare con lui, e lui le chiamava le sue ragazze unilaterali, cioè lui le amava ma loro non lo amavano, no? Lui le amava ma loro stavano sempre con altri ragazzi. Cioè se Dio non mi sta vicino, sì, va bene, Dio c'è, ma io cosa ci faccio? Cioè ci faccio la birra, come si dice, no? Cioè io sono sereno, trovo la gioia se Dio è vicino. Tommaso d'Aquino dice la fede nella provvidenza è questa la vera fede in Dio. Chi non crede nella provvidenza di Dio è come se non credesse nell'amore di Dio, non crede in Dio per niente. Un Dio che non ama è un Dio che c'è, ha da fare altro e quindi che c'è o non c'è, a me cosa mi cambia? Pensate ad una cosa.
Lei è cuoca.
Ah, è cuoca. Pensate ad una cosa, per esempio, nella tradizione della Chiesa. E questo vale anche per gli ordini che sono poveri, per esempio, che scelgono una vita di povertà. Cioè ci sono dei giorni, come sono dei giorni di digiuno, ci sono dei giorni dove si deve mangiare meglio. Per esempio San Benedetto, è interessante, la racconta le storie di San Benedetto, che San Benedetto un giorno stava digiunando in giorno di Pasqua, perché non sapeva che era Pasqua, siccome era monaco, stava nel suo eremo, e allora Dio chiamò un prete, questa cosa succede a Subiaco, chiamò un prete e gli disse porta la carne a San Benedetto perché è giorno di festa, è Pasqua, quindi essendo Pasqua deve gustare una cosa buona. E allora questo prete andò e lui si capì che era Pasqua attraverso la carne, no? Cioè nella Chiesa c'è comunque la festa ha un cibo diverso dal cibo quaresimale. Questo fra l'altro, per esempio, pensate ai bambini, no? Cioè io credo che questo dobbiamo insegnarlo. I genitori, secondo me, insegnano il senso della domenica ai bambini cucinando delle cose diverse. Dopo una famiglia che a me è molto cara, loro la domenica fanno colazione in salone, non in cucina. E tutti insieme hanno i bambini piccoli, cioè dal modo in cui si mangia la domenica, li vestono diversi, e io sono stato a cena ieri e Ilaria si chiama, mi ha raccontato che la bambina che fa l'elementare ha detto mamma, si vede che oggi è domenica, ti sei messa il rossetto. Cioè perché lei la domenica come mamma si veste in maniera più gioiosa, no? Cioè fa una piccola cosa che è diversa dagli altri giorni nel calendario, seminario da noi anche la stessa cosa, la domenica era un giorno diverso, no? Sono dei giorni di festa e questo fa capire che il cristiano non disprezza, anche se se ne priva per amore, ma se ne priva per amore per darlo ad altri, cioè sa il gusto delle cose e sa che il gusto non è un andare contro Dio. Andare contro Dio è l'ingordigia, che se volete l'ingordigia, che è quello che conosce il nostro mondo, è il contrario del gusto, cioè l'ingordigia è mangiare tante cose senza più saperne il sapore. Invece il gusto è saper gustare una cosa che è buona, cioè sentire che quella cosa è piccola, se volete, e ti sazia molto e ti dà più soddisfazione che esserti mangiato una cosa enorme, no? Sapete proprio che gli ubriaconi non sentono più il vino, cioè voi vedete, fa tenerezza, no? Succede, cioè, vedete, si prendono il tavernello, che non è, cioè, come dire, vanno lì, si prendono il cioè, mentre una persona, chiaramente bisogna avere anche i soldi, deve essere fortunato, ma tu, mio padre, sapeva dirvi la qualità del vino, non si ubriacava, ma lui gustava il vino molto più di un ubriacone non sente più il gusto, è assuefatto. Così nella sessualità, no? Cioè, il problema è che se tu non hai il gusto, vai nella quantità. Cioè, la quantità diventa, perché l'uomo deve sempre andare oltre, no? O va verso delle cose che sono più profonde, o se no va verso delle quantità maggiori. Il drogato prende una droga sempre maggiore. Non può restare fermo l'uomo. Sono stato a presentare un libro di una... Ah, sta dicendo che lei come cuoca a scuola sa che molte religioni fanno attenzione ai vari cibi e invece i cristiani sono gli unici che mangiano tutto, no? Se volete, il paradosso è che la nostra scuola non si preoccupa più per esempio del mercurio e delle ceneri, no? Cioè noi abbiamo la scuola, dipende di stato, la scuola fa la carne, cioè fa delle cose assurde, giuste per gli altri, ma poi dopo si dimentica della maggioranza dei bambini. Ma però questa libertà che non toglie il rispetto che noi abbiamo. No? E stavo dicendo, mi è capitato una cosa molto bella, sono andato a, mi hanno invitato a presentare, cioè a introdurre, c'era una donna ebrea, che ebrei una storia che si chiama Anna Foa, che ha studiato la storia di un parroco, Don Gregorini, della parrocchia di San Benedetto al gasometro, che prese gli ebrei il giorno della razzia del ghetto di Roma, e arrivarono queste tre famiglie ebraiche, e lui gli disse, quattro ore dopo che i nazisti avevano preso gli ebrei, gli disse: venite perché abbiamo ricevuto disposizione di accogliervi, segno che il Papa aveva chiesto, Pio XII aveva chiesto agli ebrei, ai preti di Roma, di prendere questa gente, e loro stettero. Poi lei ha raccontato, cadde una bomba nella chiesa e quindi loro furono spostati dalle suore. Lei dice: mi ricordo il vice parroco, cadde la bomba sul tabernacolo e mi ricordo lui che usciva pieno della cenere e dicendo: ho salvato l'Eucaristia. Pensate, il cibo, cioè questo prete era andato a scavare per prendere l'Eucaristia al tabernacolo. Furono spostate dalle suore di clausura, pensate, nel 44 le suore di clausura rompono la clausura per mettere gli ebrei, le ragazze ebree dentro la clausura per salvarli, e c'era un'ebrea che a quei tempi aveva 10 anni, che era fra la gente, questa storia che ha chiamato, questa persona che aveva intervistato, lei è venuta a parlare, adesso è anziana, no? Chiaramente sono fatti di un sacco di anni fa, e lei dice: io mi ricordo la delicatezza delle suore di clausura che, quando c'era la zuppa, davano prima la nostra zuppa e poi dopo aggiungevano il lardo, perché il lardo era sostanzioso, no? Non volevano, per rispetto degli ebrei, che ci fosse il maiale dentro, e quindi i bambini avevano la zuppa e poi dopo questa, no? Quindi i cristiani fanno attenzione agli altri, però noi siamo liberi, questo è interessante.
Io volevo dire una piccola cosa, parlavo qui.
Se volete, si potrebbe dire, è molto interessante quello che lei dice, cioè noi siamo abituati che la fede cristiana è una cosa che si vive nella Chiesa, no? Invece i nostri nonni, che erano più sani da questo punto di vista, avevano altri difetti, ma loro sapevano che la fede si viveva nella casa. C'era una, come diceva il vostro parroco, cioè c'era un senso delle cose, no? Per cui anche i genitori che non erano molto praticanti, però avevano un senso dell'importanza del cibo. Il cibo è una cosa importante. Poi i bambini, tutti i bambini dicevano, io mi ricordo, dicevo mia madre, ma pensa, c'era gente che muore di fame, chi è portaglielo? Cioè, lo dicevamo. Però era veramente il rapporto educativo, dove loro tendevano a dire che il cibo è una cosa importante, e l'adolescente, come sempre, tende a fare la parte del dissacratore, no? Ma c'era, dinanzi al dissacratore, c'era dall'altra parte una figura seria, no? Cioè, abituarsi a capire il valore delle cose fa parte della dinamica del Padre Nostro, no? È una cosa, e se ci pensate, no? Il cibo questo non lo dice il Padre Nostro, però è interessante a livello educativo, il cibo è uno dei luoghi, come la cultura, il possesso dei vestiti, degli anelli, la sessualità, dove noi in realtà manifestiamo la nostra interiorità. Voi sapete, per esempio, che, non so, l'anoressia, una delle cose, l'anoressia non è un disturbo alimentare, è un disturbo perché io non voglio, cioè ho un problema di crescita. Infatti voi dite, se voi ingozzate un'anoressica non risolvete niente. Il problema è capire perché quella persona ha un dolore enorme dentro di sé, per cui non riesce a voler crescere, a dire: io posso essere grande, io posso, cioè, spesso per esempio l'anoressia è legata al rapporto con il padre, a delle figure latitanti che non ti confermano, è una fame più grande che si traduce così in certe forme di obesità. Io mi rendo conto, se io sono nervoso mangio, Cioè noi siamo nervosi, apriamo il frigorifero e ci facciamo 7 fette di pane e Nutella. Cioè il cibo è consolatore, il cibo
gratifica,
certo, in tutti i sensi. E quindi non è una cosa in sì, cioè il fatto di... Però non di solo pane, certo, sa. Però è indicativo, cioè il rapporto con il cibo non è una cosa di poca importanza per capire come funziona il cuore di una persona, quali sono, com'è la sua vita, no? E i momenti che in difficoltà o che è serena, che...
Io ancora adesso, quando se devo buttare un pezzo di pane vecchio, lo sbriciolo e lo butto per strada, io si mangiano gli uccelli, perché mi dispiace buttare a secchio le cose. Anche stamattina stavo da mia figlia, avanzata un po' di pasta, l'ho portata a prato, così lì che mangeranno i gattini. Ma è più forte di me buttare il cibo quando che avevo i figli, avanzavo, io mangiavo io e mi ingrasso, ma non buttarlo, ma non per ingordigia, perché è una cosa proprio...
Sappiamo, Carmela, che ti sacrifichi.
E se ci pensate, sono esperienze così, alcune anche chiaramente discutibili, no? Però ci dicono che una generazione precedente, e come dire succederà ancora, no? Sapeva il valore delle cose, e quella parola "dacci il pane quotidiano" era se volete, un significato immediato che noi dobbiamo recuperare, no? Io ricordo una volta che mi ha colpito moltissimo questa cosa, e sono stato a un funerale di un prete, di un parroco, un prete canossiano, è stata una cosa che per il quartiere di Santa Maddalena di Canossa è stato enorme, era morto sotto un cancello, cioè c'era un cancello di questi scorrevoli e l'avevano fatto male, ancora c'erano gli operai che dovevano lavorare, non i preti, gli operai, no? E allora lui tirandoselo dietro, e il cancello ha rotto, non c'era ancora il motore elettrico, ha rotto il perno e gli è caduto addosso, e lui è morto schiacciato, no? E alla messa c'era un numero impressionante di persone, tutti che piangevano, e mi ricordo il vescovo fece un'omelia bellissima e disse: vedete, questo parroco era come il pane casareccio quotidiano sulle vostre tavole, quando c'è sempre nessuno se ne accorge che c'è. Cioè lui c'era e voi non venivate, e lo diceva, vi dico che oggi vi accorgete quanto è stato prezioso, non vi dico per rimproverarlo, no? Quella cosa che c'è sempre, tu non ci fai caso, oggi che vi accorgete che domani non potrete venire a salutarlo, vi accorgete cos'è il pane quotidiano, cioè questo parroco è stato il pane quotidiano di questo quartiere, no? Secondo me i nostri anziani sapevano il valore di queste cose, no? Perché sapevano anche cosa vuol dire esserne private, sapevano cosa vuol dire la guerra, cosa vuol dire non avere. Però riscoprire che appunto in questa preghiera Dio ci dice: venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, cioè delle cose incredibili, non ci indurre in tentazione, e poi ci dice: dacci il nostro pane quotidiano. Questa è la grandezza della fede cristiana, cioè che queste due cose non è tolta né l'una né l'altra. Se ci pensate, è veramente particolare questa frase nel Padre nostro.
Perdere le cose che ce ne danno per scontate e basta, le vendiamo troppo per scontate.
Certo.
Questo è troppo benessere, diciamo, da qui.
Certo.
Maria Angela.
No, dicevo che...
Se volete, sono interessanti tutte e due queste cose, come tutte quelle che stai dicendo. Una delle cose più difficili, e questo è particolare anche delle donne, secondo me, che vogliono controllare tutto, è non avere il controllo delle cose. Cioè, una delle cose difficili della vita è accettare che si va avanti senza sapere cosa succederà, fidandosi della presenza dell'altro, no? Nel matrimonio avviene, ma a volte succede anche agli uomini, ma io confessando tante donne, cioè, ci sono delle persone, alcune sono sciocche perché non controllano delle cose ovvie, cioè c'è una cosa gravissima e loro fingono di non vederla, però poi c'è una cosa che è esasperante, quando io voglio controllare sempre tutto, alla fine per esempio l'altro si stufa, no? Cioè c'è una fiducia, e dire questo pane quotidiano vuol dire domani si vedrà. C'è anche una canzone che lo dice, no? Ed è interessante anche quello che dice lei. Una volta mi ricordo una meditazione di una persona che diceva questo: in fondo la cosa importante della preghiera non è tanto che noi otteniamo una cosa, ma che noi siamo in un dialogo con il Padre. Cioè, un ragazzo non è che sa se poi il padre di un ragazzo vuole il motorino, il ragazzo vuole, c'è un problema, il ragazzo è un ragazzo malato. Il ragazzo non è, il padre non è che gli risolve il problema, ma il padre è la soluzione del problema. Cioè, ma io ti sto vicino, ma io e te parliamo, no? Cioè, la preghiera del Padre nostro è dire del pane parliamone. Delle volte sapete, i vostri figli vi chiedono delle cose e voi dite, non si può fare. Ma il fatto di averlo detto, il fatto di averlo, è la differenza. Cioè, l'uomo sa che il padre ti vuole bene e il padre dice, questa cosa ragazza non si può fare adesso, non ci abbiamo i soldi, oppure non è il momento, dobbiamo aspettare, non è... Però io te la posso dire, mentre il dramma, sapete, quando per esempio ci sono padri e figli che non si parlano, cioè dei figli che hanno paura di parlare col padre perché il padre non li ascolta, o se ne frega, o è violento, o... Io te lo dico, padre, io sia fatta la tua volontà, e torniamo alla preghiera, però può darsi che tu hai, che non sia possibile, cioè, anzi, che sia la via, sia proprio quella della croce.
Però scusa, questo mi fa venire in mente un'altra cosa su cui riflettiamo, insomma, io, anche lei, siamo nel gruppo dei battesimi, diciamo, no? Spesso ci sentiamo dire dai genitori che loro credono e pregano, quindi questo rapporto, questa relazione esiste, però poi l'Eucaristia non la prendono, questa fame del pane non ce l'hanno.
Lo so, è molto difficile, però per certi aspetti, cioè, io non vi so dare una risposta, vi posso solo dire che è il problema decisivo. Cioè, intanto che preghi una casa è molto bello, cioè io questa cosa la prenderei, no? Però, mi ha fatto ridere un mio amico prete, le parlavamo l'altro giorno con padre Maurizio, mi diceva lui che a volte va all'essenziale, diceva, noi parliamo tanto di pastorale post-battesimale, no? Ma la pastorale post-battesimale che cos'è? Che i genitori vanno a messa con i figli, cioè una volta che i genitori vanno a messa con i figli e alla fine della messa vanno a salutare il parroco e il parroco gli benedice il bambino e il bambino è felice, è già risolto tutto, il bambino sta già facendo un cammino di fede, no? In realtà il cuore di ogni cosa è passare poi per la domenica, no? Poi mi diceva che questo bambino di 3 anni l'altro giorno è andato e lui ha telefonato. E come dire, il bambino andava sempre, lui lo benediceva, salutava i genitori, baciava i genitori, e lui ha chiamato il papà per una cosa, e per la prima volta il bambino ha detto, papà, voglio salutare padre Maurizio, c'ha il telefono. Il bambino conosceva il prete perché sapeva che il papà voleva bene al prete e lui voleva parlare con il prete, no? Cioè è una cosa che avviene per osmosi, che avviene per l'ordinarietà della vita, no?
Però don Andrea, ritornando al fatto del cibo, delle cose materiali ha bisogno l'uomo per andare avanti, no? Io sì, credo nella provvidenza e dico domenico sarà un altro giorno, ma l'indomani, se quel cibo non c'è, se l'uomo non si dà da fare, no, con la fatica per riprendere quel poco di cibo che serve al corpo per andare avanti, come si fa? Io credo nella provvidenza, però è pur vero che l'uomo si deve provvedere, no? Per il giorno dopo.
Questo è molto vero, e se vuole noi ci dimentichiamo che poi Dio agisce nelle forme ordinarie tramite i suoi santi, no? E cioè Dio provvede il pane tramite i soldi che il marito o la moglie portano a casa, per i bambini, cioè realmente Dio non fa le cose direttamente. In questo dacci il pane quotidiano, la Chiesa per esempio ha letto sempre anche la disponibilità nostra a dare a vivere la carità, a vivere la famiglia, eccetera, no? Se ci pensate, una delle cose più strane del nostro tempo, no? Se voi chiedete alla gente, la gente dice io amo Cristo ma non amo la Chiesa non ci credo, no? E poi Dio gli chiedi ma quali sono i segni che crea? No, ma Cristo non ti dà nessun segno. E io gli rispondo, scusa, ma Dio ti ha mandato Giovanni Paolo II. Dio ti ha mandato Benedetto XVI, Dio ti ha mandato Giovanni Paolo I, ti ha mandato Papa Francesco, ti ha mandato Don Francesco. Cioè, se tu togli le persone, cioè chi è che ha chiamato al sacerdozio Giovanni Paolo II? Chi è che ha chiamato al matrimonio quella donna? Cioè, è vero che è quella donna, no? Ma quella donna, chi è che ha dato il battesimo a quel bambino? Chi è che ha dato la forza di perdonare? Cioè, Dio ti dà il pane tramite questa parrocchia, tramite... Ed è chiaro che Dio, il Dio cristiano, è un Dio che ama la creatività dei suoi figli, no? Dio, può intervenire direttamente, ma Dio interviene direttamente mandandoci gli uni agli altri, cioè Dio chiama lei e dice, in piedi c'è da lavorare. Cioè.
Voglio raccontare questo episodio che è successo in parrocchia qualche settimana fa. C'è una signora che stiamo aiutando, insomma, in parrocchia, e a un certo punto è venuta da me e mi ha detto, dice, guarda Don Francesco, dice, per favore ti chiedo quest'ultima mano, poi non ti chiederò più nulla, anzi ti dico, non mi vedrai più. Io dico, beh, spero insomma che ti veda almeno a messa. No, non ti veda a chiedere a messa. Dice, no, tu lo sai che a messa non ci vengo, perché io non credo in Dio, perché quando io sono nel bisogno e ho bisogno, Dio non mi ascolta mai. Al che io ho detto, senti un po', è vero questo? Ma la parrocchia che è? Io chi sto in questo momento? E lei, con un'ingenuità incredibile, ma nella verità, mi ha detto, sai che non ci avevo mai pensato che Dio aiuta così? Cioè, questo è il concetto di fondo, no?